Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette-otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come anticipato ieri parleremo del DL mille proroghe, non per la parte che ha riguardato lo scudo penale e la proroga, e invece la cancellazione della multa per chi non si era fatto vaccinare, i 100 euro nelle categorie che erano obbligate a vaccinarsi. C'è molta irritazione, l'abbiamo già raccontato, da parte di Forza Italia per questa iniziativa. Parleremo del mille proroghe invece per quello che riguarda il resto degli interventi, anche di carattere fiscale. Ascolteremo poi l'analisi delle prospettive economiche del Centro Studi Confindustria, che oggi è uscito con l'indagine, si chiama congiuntura flash, in sostanza è la nota per capire come sta evolvendo l'andamento della nostra economia. Restano elevate incertezze sul PIL italiano nel quarto trimestre, dopo un terzo trimestre che ha fatto zero come variazione. La fiducia è bassa, l'industria è in crisi, l'export è debole, l'eurozona è fiacca. C'è qualche elemento invece più positivo: turismo e servizi continuano ad avere un trend di crescita, il calo dei tassi, ci si attende un altro taglio, dovrebbe liberare lentamente un po' di risorse. Ieri abbiamo parlato dei mutui e di quanto è calato un mutuo. Ricordo però che a fronte di un mutuo, il classico mutuo da 760 euro in calo, poi vi ridò il dato, di 68 euro rispetto a un anno prima. Ricordo però che rispetto al pre-inizio tassi, e quindi inizio 2022, un mutuo di quel tipo, che viene chiamato mutuo tipo, beh, ancora più alto di 200 euro al mese, quindi ne stai pagando 67-70 in meno rispetto a un anno prima al mese, ma ne stai pagando ancora 200 in più rispetto all'inizio del 2022, e questo la dice lunga poi su come viene eroso il potere d'acquisto, perché l'inflazione, per carità, è più alta nei generi alimentari, ma è anche vero che l'incidenza, l'abbiamo raccontato più volte, di un'inflazione della pasta, poniamo il caso più classico, è un'incidenza di qualche decina di euro all'anno rispetto al consumo pro capite. Un mutuo vuol dire 200 euro per famiglia al mese, se prendiamo un mutuo medio a 760 euro. Quindi c'è ben diverso impatto poi a maggior ragione se il reddito è basso, e quindi diciamo quei 200 euro vanno a incidere su un reddito già non alto. Dicevo, ci si attende qualche elemento positivo dal proseguimento del calo dei tassi, dall'inflazione che è ridotta, nel senso che ormai i prezzi crescono intorno all'1,5%, non stanno scendendo, sono al livello che hanno raggiunto, ma non dovrebbero essere in più, e poi l'attuazione del PNRR. Dicevo, la parte migliore riguarda turismo e servizi, e poi ci sono anche alcune dichiarazioni del presidente Confindustria Emanuele Rossini, che ha detto: il 2025 sarà un anno cruciale per la nostra economia e serve un piano per rilanciare la competitività. Siamo molto preoccupati perché la produzione industriale è in calo da 21 mesi consecutivi, ed è il motivo per cui chiediamo di rilanciare gli investimenti. A questo proposito non sfugge che sono due, lo ripetiamo ogni volta, ma in questo caso ripetita Juvent, sono due i grandi settori industriali in crisi. Uno è la moda, per i motivi che abbiamo raccontato, soprattutto consumi in Cina, ma anche alti prezzi raggiunti nell'area euro, e una corsa che era partita, diciamo, con la fine del lockdown e del Covid, e che ha portato, secondo vari analisti, molti grandi gruppi della moda anche a esagerare, lo dico in maniera il più possibile rispettosa, sui prezzi. E questa è una critica che ormai arriva anche da grandi, diciamo, manager o proprietari di marchi o di gruppi della moda, che forse si è tirato un po' troppo sui prezzi. Ma la crisi, l'altra grande crisi è quella dell'automotive. Torneremo a occuparcene oggi, perché c'è stata l'assemblea annuale dell'ANFIA, dove sono stati stimati per il secondo anno consecutivo in Italia vi saranno meno di 1.780.000 veicoli immatricolati, sono 350.000 in meno rispetto al 2019, quindi al pre-Covid. L'ANFIA raggruppa tutte le associazioni, le maggiori associazioni della di categoria del mondo automotive, cioè della filiera automobilistica, con 400 aziende associate. Ma dicevo, c'è questo, c'è la preoccupazione per l'intero andamento dell'automotive, anche perché c'è solo l'Asia, segnala l'ANFIA, che cresce con una crescita del 2% annuo, con la Cina che l'anno scorso ha superato i 30 milioni di veicoli immatricolati, di cui 9 milioni elettrici. Questa è la proporzione per quello che riguarda. E poi l'allarme, guardate che quando diciamo che la filiera è molto interconnessa e più o meno il 20% di un'auto tedesca è fatto da componentistica italiana, non riguarda solo il motore, per carità. Però nel momento in cui frena tutta l'industria automobilistica tedesca, l'ANFIA fa notare che se Volkswagen decidesse di ridurre la forza lavoro di 15.000 dipendenti, questo vorrebbe dire 45.000 dipendenti che perderanno lavoro nelle aziende fornitrici, di cui molte sono italiane. Questo nel giorno in cui invece Handelsblatt, il quotidiano economico finanziario tedesco, ipotizza, qui mi riferisco alla Volkswagen, che potrebbe delocalizzare la produzione della Golf nel Messico, in Messico, a Puebla. Ora, non sfugge a nessuno che la Golf è forse la macchina più iconica della, non solo della Volkswagen, la macchina, il modello più longevo, se non ricordo, nella storia automobilistica. Quindi c'è il tema della produzione, ma anche il tema di un elemento, insomma, che rappresenta l'identità di Volkswagen. È un'ipotesi. A Puebla la Volkswagen ha prodotto per quasi 40 anni il Maggiolino, però vorrebbe dire trasferire la produzione da Wolfsburg al Messico. Adesso non oso pensare la reazione dei sindacati in Germania. La produzione auto comunque in Italia ha fatto meno 32%, quindi, e l'ANFIA dice, la Cina è l'elefante nella stanza, non possiamo ignorarlo. Anche di questo parleremo, e quindi dicevo la congiuntura di Confindustria, il decreto mille proroghe con la parte soprattutto fiscale e il report di oggi dell'assemblea dell'ANFIA. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, il canale 246 del digitale terrestre. Rispondo subito a una domanda. Allora, un conto è dire che cosa capiterà ai 70.000 addetti. In Italia più o meno ci sono 200.000 addetti nel settore auto. Si calcola che più o meno 70.000 vadano a insistere su tutto quello che è la meccanica, la produzione del motore a quattro tempi, e quindi motore endotermico. Ecco perché si dice 70.000 sono a rischio lì. In questo momento però quello che noi vediamo non è un problema solo di cosa andranno a fare tutti i dipendenti, le aziende che lavorano sul motore endotermico. Noi vediamo un problema in generale dell'auto, perché se non vendi le auto, se c'è un calo nella produzione, ma c'è un calo nell'acquisto, soprattutto il mercato è stagnante, i rivenditori, i concessionari sono pieni, ma anche negli Stati Uniti, il problema non ce l'hai solo nella parte endotermica, ce l'hai dappertutto. Ecco perché l'ANFIA dice, se Volkswagen taglierà 15.000 dipendenti, quindi ridurrà la produzione in Germania, questo vuol dire una ricaduta sull'indotto, su tutti quelli che lavorano per Volkswagen, di 45.000 su 45.000 persone, di cui parte in Italia. Comunque, andiamo sulle altre notizie in breve. Allora, qualcuno mi dice anche sul settore delle automotive si è tirato sui prezzi. Sì, sappiamo che anche la crisi dell'auto in parte deriva dai prezzi diciamo dell'elettrico, ma anche prezzi in generale. Qualcuno vuole un aggiornamento su Beko e il comparto industriale di Fabriano? Sì. Dunque, è un problema sulla Beko. Adesso torniamo a fare un aggiornamento su questo, magari se riusciamo anche domani, perché insomma alcune abbiamo visto quello che è successo con le aziende che lavoravano per Stellantis, se mi riferisco al fatto che si è riuscito a prorogare di un anno i contratti per i 300 dipendenti coinvolti tra fornitori e subfornitori. E sulla Beko la situazione è un po' diversa, ahimè. Comunque prometto un approfondimento domani in maniera un pochino più faceta. Qualcuno mi chiede: ma ci sarà l'astrologa e Tamburi quest'anno per le previsioni? Sì, ci sarà la puntata del 23, quindi prima della vigilia. Ci affideremo agli astri, anche perché tra un po' restano solo quelli. Allora, partiamo dalla borsa. Oggi moderatamente positiva a Milano, mezzo punto percentuale di rialzo. Per quello che riguarda Parigi, più 0,40, Francoforte più 0,35, molto allineate le borse europee. Londra più 0,21, Standard & Poor's più 0,70, Nasdaq più 1,40, Dow Jones invece invariato. Allora, è scattato il Nasdaq, come avete sentito, il listino dei titoli tecnologici. In realtà, dopo il dato sull'inflazione americana, che è salita a novembre al 2,7%, è salita in linea con le attese, però insomma è un po' più alta di settembre, quindi conseguenza di questo tutti gli investitori vedono a questo punto un altro taglio dei tassi della Federal Reserve. Giovedì toccherà la Banca Centrale Europea, le attese sono per un taglio di 25 punti base e poi appunto toccherà la Federal Reserve che dovrebbe tagliare la prossima settimana di un altro quarto di punto. E questo posiziona bene anche tutte le borse europee tra il taglio della BCE e il taglio della Fed. Invece non va bene Madrid. Ma qui c'è un caso diverso, perché l'Ibex è arrivato a perdere oltre l'1,3%, perché c'è la debacle di Inditex. Chi è Inditex? Non dirà molto, ma è la casa madre di Zara, e quindi il colosso dell'abbigliamento, diciamo, di fascia bassa, economico, ma non di qualità, uno dei casi del mondo del retail degli ultimi anni, perché i dati del trimestre hanno deluso il mercato e quindi male il titolo Inditex e male complessivamente la borsa di Madrid. Venendo alla borsa italiana invece, segnalo soprattutto acquisti su Leonardo, più 2,74%, Saipem più 2,65%, dopo che JP Morgan ha alzato l'obiettivo di prezzo sui titoli. Ancora, per quello che riguarda Telecom Italia, va bene Telecom, più 2,88%, Generali più 2,30%. Da questo punto di vista continua invece il risico bancario, oggi mossi ma non in maniera incredibile i titoli coinvolti, e vado a ricordarli: Monte dei Paschi più 0,60%, quindi da questo punto di vista il titolo cresce, Unicredit più 0,17%, il Banco BPM meno 0,20%. Positiva anche Intesa San Paolo di uno 0,50%. Tra chi guadagna, oltre ai titoli detti, Amplifon più 2,20, Prismian più 2, Interpump più 1,60. Chi perde poco, Era meno 0,80 e poi Stellantis meno 0,80, Diasori meno 0,60 come A2A, Italgas meno 0,30, Eni meno 0,30. Gli altri mercati. Allora, gas, petrolio e gas. Petrolio in rialzo oggi, ma sono rialzi perché poi col giorno per giorno si perde un po' la visione, diciamo, di medio termine. Sono rialzi e cali che non stanno schiodando il petrolio, per fortuna, aggiungo io, visto che ieri abbiamo ricordato come in media un automobilista italiano quest'anno risparmierà 103 euro per il pieno rispetto all'anno scorso per via del prezzo del petrolio e del gasolio. Dicevo, sono movimenti che al di là del giorno per giorno non vedono granché schiodarsi il prezzo del petrolio. Il WTI resta intorno ai 69,5, quindi intorno all'area 70. Il Brent resta intorno a 72-73, oggi 72,91, tant'è che l'OPEC oggi ha tagliato, l'associazione dei paesi produttori di petrolio ha tagliato le previsioni sulla domanda per il 2024, il 2024 ormai è andata, e il 2025. Praticamente sono nel 2024 210.000 barili di petrolio al giorno in meno, a 1.610.000 barili al giorno. E anche sull'anno prossimo, nel 2025, altri 90.000 barili di petrolio in meno al giorno, a 1.450.000, che è una riduzione ulteriore rispetto alla stima. Ci sono vari fattori, un'economia, penso quella cinese, che appunto resta abbastanza stagnante sui consumi interni, un'economia europea che non è vista a fare qualcosa di brillante, e poi in alcuni casi c'è anche l'effetto delle motorizzazioni alternative, ma è soprattutto, diciamo, l'andamento economico che influisce. Il gasolio e benzina in calo ieri, 1,755 euro, gasolio 1,655 euro. Allora, gas invece a 44 ad Amsterdam, euro a megawattora ad Amsterdam, un anno fa era 41, elettricità a 182, il PUN un anno fa era 121. Visto che prima parlavo di Beko, il ministro Urso ha detto che Beko non può chiudere gli stabilimenti in Italia dopo l'acquisizione di Whirlpool per effetto dell'esercizio della clausola Golden Power, se riteniamo che non è stata la clausola pienamente rispettata, possiamo inibirne l'azione o sanzionare l'impresa, ma quello potrà essere fatto quando avremo tutti gli elementi, e abbiamo detto che c'è altro tempo supplementare a gennaio. Altre notizie in breve, dunque, per quello che riguarda la Cina, sapete che parliamo sempre anche di Cina, dunque non dice nulla di Telecom, sì, adesso dirò di Telecom, dunque va bene, allora... vedo molti messaggi... Qualcuno molto critico all'ipotesi, guardi, non dico io che è giusto tagliare i tassi, tutti gli operatori ritengono che a questo punto, con gli ultimi numeri sull'inflazione americana, il consenso, come si dice in gergo, per un taglio dei tassi è salito al 90%, sia come taglio dei tassi della Federal Reserve che come taglio dei tassi della Banca Centrale Europea. Messaggi, adesso cerchiamo di riassumere tutti. Volevo chiudere la parte appunto di notizie in breve. La Cina da oggi ha riunito nel Central Economic Work Conference, è il conclave più importante per fare il punto sullo stato dell'economia e tracciare le strategie per il nuovo anno, visto che a brevissimo tornerà alla Casa Bianca Donald Trump. La riunione si terrà a porte chiuse, la presenza del presidente Xi Jinping dovrebbe durare fino a domani, anche perché La Cina ieri ha avuto un dato sull'inflazione molto molto deludente, nel senso che resta una, non dico deflazione, ma afflazione, cioè i prezzi non si muovono in Cina. Dunque, ancora alcune notizie. Oggi c'è un incontro, anzi domani vi sarà il Business Forum con Confindustria a Roma, con l'intervento del re di Spagna Felipe VI, che oggi ha incontrato il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio. Ha ringraziato Draghi e Letta per i rapporti e per i rapporti, l'analisi, i suggerimenti dati all'Unione Europea. Domani vi sarà appunto un incontro anche con la Confindustria spagnola, che si chiama SEOE, e dice bisogna agire uniti. Dopodiché l'economia spagnola è quella che ha registrato il miglior andamento quest'anno fra i 37 paesi dell'OCSE, e per il terzo anno consecutivo, ma i primi anni, cioè le migliore fu l'Italia dopo 2021-22, poi la Spagna ci ha superato. Dietro l'economia spagnola si sono posizionate quelle di Irlanda, Danimarca, Grecia, Italia, fanalini di coda sono Lettonia, Turchia ed Estonia nei rapporti OCSE, nei paesi OCSE. Italia, assegnati in asta 8 miliardi e mezzo di botta un anno, tassi in calo al 2,41% contro il 2,69 di novembre, richieste una volta e mezzo almeno 12 miliardi e mezzo di euro, e del resto lo spread è a 107 punti. E poi l'Aula del Senato ha approvato in via libera il DDL lavoro, ma ne parleremo anche più avanti. E mancano invece le coperture per la cassa integrazione del settore moda, che è appunto uno di quelli con l'automotive più in crisi. È stata sospesa di altri 30 minuti l'attività all'Aula della Camera, perché appunto c'è il problema di riformulare gli ammortizzatori sociali. C'era un emendamento che le allungava fino al 31 gennaio del 2025, poi sono arrivati i fondi, 36,8 milioni. E il numero uno dell'ICE, dell'Agenzia per il Commercio con l'Estero, mi riferisco a Matteo Zoppas, oggi in occasione della conferenza stampa della presentazione della Milano Fashion Week collezione autunno-inverno, ha detto che la moda nel 2024, l'export crescerà dell'1,1%, mentre il presidente della Camera della Moda Capasa ha detto che la moda ha fatto meno 8% nel secondo trimestre, che ha dato, e anche il terzo ha fatto un altro meno 8%, però il calo in termini di volume è anche maggiore. Perché? Perché c'è stato un aumento dei prezzi, quindi se tu vai a vedere il fatturato, il calo del meno 8, però visto che i prezzi sono aumentati, se vai a vedere i singoli capi venduti e quindi il volume, il calo è ben più forte, in parte compensato, ma come abbiamo ricordato con lo stesso Capasa, da altri settori, cioè soffre soprattutto l'abbigliamento, calzaturiero, pelle, mentre vanno bene altri settori che rientrano comunque nel mondo, diciamo, della moda, altro tipo di accessori, e poi la cosmesi non va male, tutt'altro. E comunque dice, insomma, il consumatore di alta gamma crescerà del 20%, ma il problema della moda è che risente molto della situazione internazionale. Allora, poi c'è un tema che vorrei affrontare domani assieme anche a Becco, però riguarda i giovani. Sapete che seguiamo molto anche quelle che sono le prospettive dei sempre meno giovani, ahimè, in questo paese. Allora, c'è un'indagine effettuata dal Centro Studi dell'Associazione degli Enti Pensionistici Privati Privatizzati, l'ADEP, su 23.000 giovani partite IVA, di cui il 53% erano donne e il 47% uomini. Dunque, emerge che nonostante il 65% dichiari di conoscere i sistemi previdenziali, soltanto il 35% sembra essere consapevole degli strumenti offerti dalle casse. Ma una cosa più grave ancora, più grave, più preoccupante, di questo parleremo domani, è l'indagine dell'INAP, che è l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Che cosa dice? Voi sapete che a me il tema della bussola, della terra incognita, perché c'è scritto un libro, e dell'assenza di punti cardinali, di riferimenti nel nuovo mondo in cui siamo entrati, interessa molto. Beh, l'INAP dice che il 38% dei giovani sotto i 30 anni non ha mai usufruito di un servizio di orientamento. E dici, vabbè, ma perché il 55% dei giovani intervistati dichiara di non averne avuto bisogno, ma allo stesso tempo il 57% dei giovani sostiene di non avere le idee chiare su cosa farà da grande. E devo dire, ha contribuito anche l'Università Atene, Federico II, devo dire che non deve sorprendere, perché uno dei grossi imbarazzi, lo sa chiunque è genitore, ha dei ragazzi più o meno adolescenti, quando ti viene chiesto ma cosa consigli di fare mio figlio, o te lo chiede direttamente il figlio, che con un mondo così in trasformazione, di permacrisi e di eterno presente, di incapacità di avere un futuro vero, ma è un futuro solo a breve, lo dico non per giustificare i genitori, ma è difficile delle volte anche per i genitori capire, a meno che non abbia una vocazione per fare il medico, in questo momento c'è bisogno di medici, o noi cerchiamo di dare orientamento anche con i viaggi negli ITS, ma è molto difficile. E quindi a me non sorprende che i giovani non abbiano idea di cosa faranno da grande. Il problema è se poi questa idea si strutturerà, ma ne parleremo domani. Adesso andiamo su meteo e pubblicità, e poi andiamo al primo approfondimento, e quindi il mille proroghe. Una notizia solo in breve: domani, dopodomani, vi sarà uno sciopero del trasporto, ma anche degli NCC, che sono infuriati con la proposta del ministro Salvini di imporre agli NCC un tempo minimo di attesa di 20 minuti, che non esiste in nessun altro paese europeo. E poi gli utenti NCC devono comunicare il tragitto e l'orario del servizio. Dunque, io sapete cosa penso? Penso che o aumenti le licenze o liberalizzi il servizio, punto. Uber aderirà alla protesta, ci sono tutte le proteste, si svolgerà in 12 città degli NCC, dei conducenti di auto, contro appunto i decreti Salvini. Servono muratori, idraulici, elettricisti, certo, fresatori, esperti e tecnici di digitale. Guardate, noi la classifica spesso delle professioni più richieste, quando esce il rapporto di Union Camera Excelsior, la diamo. Non è che le imprese non forniscano, laddove ci sono maggiori deficit, in cui il mismatching, come si chiama, arriva al 60% delle figure che non riesce a trovare tra quelle che stai reperendo. Il tema era un po' più alto, cioè era come fai a avere un'idea di futuro quando stai vivendo, non dico il giorno della marmotta, ma un eterno presente, per cui riesci ad avere una vista e una visuale molto a breve. Del resto, anche i grandi gruppi, guardate, fino a qualche anno fa, fino a 10 anni fa, uno andava a una convention, a un evento di un grande gruppo, e sentiva le visioni dei prossimi 5 anni, addirittura c'era chi si spingeva a 10. Noi fra 5 anni vorremmo essere lì, immaginiamo di essere là, e queste sono le prospettive. Questa era l'idea di futuro che c'era fino a 10 anni fa, mettiamola così. Adesso, quando tu vedi lo stesso grande gruppo, la stessa convention, ma voglio dire, viene proiettato il futuro a un anno, diciamo che mettono anche il secondo anno, ma sanno già che è scritto sull'acqua, perché se voi mi dite che sappiamo dove saremo nel 2026, allora invito voi e non inviterò più l'astrologa. Meteo.
Focus Economia.
17:40 minuti. Dunque, mi ha scritto qualche tassista, immagino. Ma allora, ma guardate, io ho detto solo: o liberalizzi tutto, e allora poi il prezzo, famosa dichiarazione di uno dei leader sindacali, allora il prezzo si può muovere quando c'è tanta domanda. Il prezzo, io non ho niente in contrario a una regola classica del mercato, cioè se tutto è liberalizzato, pensate agli alberghi, una camera la può pagare 100 euro o 300 euro a seconda del periodo, quanto è pieno l'albergo, l'occupancy, no, è quello un mercato liberalizzato, in alta stagione la paghi tanto, in bassa stagione la paghi poco, o se l'albergo in quel momento lì è mezzo vuoto ti fa degli sconti, oppure se invece decidiamo che il servizio taxi è un servizio pubblico perché ha alcune caratteristiche, allora aumentiamo le licenze, perché è inutile che mi scriviate adesso i taxi si trovano, a parte il fatto che avrei qualche dubbio, ma è ovvio che a novembre ci sia più disponibilità. Vogliamo parlare del giubileo? Vogliamo parlare di quando ripartirà l'estate? O i flussi turistici, già a marzo-aprile? Sono qua. Anche perché, come sentiremo dopo, ci aspettiamo dal turismo assieme al PNRR e un po' di servizi, le uniche spinte positive dal PIL, quindi non è che posso augurarmi di non avere turisti, posso augurarmi di avere turisti con flussi anche un po' più regolati e alto spendenti, devo dire. Si tolga Uber e le licenze si possono aumentare. Il mercato non ti piace quando i treni sono cari a Natale? No, guardi, ho detto solo che abbiamo raccontato che c'è una tratta a Natale in un giorno in cui per andare a Reggio Calabria con Freccia Rossa spenderai 360 euro. Questo abbiamo raccontato. Non ci trovo niente di strano, è un po' un mercato chiaramente un po' più rigido quello dei treni, perché è limitato rispetto a quello che è per esempio la disponibilità alberghiera. Comunque non voglio parlare di questo, voglio parlare del mille proroghe con Gianni Trovati. Buonasera Gianni.
Buonasera a voi.
Dunque, l'IRES premiale, che era molto richiesta dagli imprenditori a partire da Confindustria, c'è nella manovra. Quindi cosa vuol dire l'IRES premiale? Che se l'impresa investe e incrementa l'occupazione paga meno IRES, ho capito bene Gianni? E poi invece vorrei andare sull'IRPEF, vai.
Sì, allora, sull'IRES premiale appunto sta prendendo forma nel solito complicato lavorio sugli emendamenti finali alla manovra, emendamenti del governo e dei relatori, dico faticoso lavorio non solo perché è faticoso come tutti gli anni, ma perché come sai bene il diavolo è nei dettagli, soprattutto quando si parla di fisco, e quindi bisognerà vedere quali sono le reali dimensioni di questo intervento, molto chiesto dalle imprese. Il principio è esattamente quello che hai detto tu, bisogna vedere però quali sono le condizionalità per accedere alla misura, che si dovrebbe tradurre sostanzialmente in un taglio di 4 punti di IRES, quindi portando dal 24 al 20%, per chi trattiene in azienda e quindi reinveste all'80% degli utili. Ci sono però dei vincoli in costruzione sul mantenimento della base occupazionale, sul suo aumento nell'anno prossimo e così via, che come dire, rischiano di ridurre la platea di questa misura. Dico questo perché in gioco ci sono circa 400 milioni di euro.
Sì, perché
tra l'altro dovrebbero
l'IRES
essere...
paga, cioè, l'IRES è una tassa che serve allo Stato, quindi se tu rinunci al 4%, diciamo così, devi fare un calcolo, più o meno la copertura è sui 400 milioni, giusto?
Sì, allora, in verità togliere un punto di IRES a tutti costerebbe 500 milioni, quindi toglierne 4 costerebbe 2 miliardi. Ora, da qui appunto le condizionalità che dicevo prima, perché 400 milioni sono molti meno di 2 miliardi e soprattutto perché questi circa 400 milioni, poi vedremo il testo finale, dovrebbero arrivare da un nuovo contributo chiesto alle banche, che da un lato non si sono dimostrate, come è ovvio, particolarmente entusiaste dell'idea, e dall'altro, se così è molto probabile, per non dire certo, che la misura premiale sarà in campo almeno inizialmente per un solo anno, e quindi questo naturalmente riduce la portata innovativa della cosa. Comunque insomma lo vedremo nelle prossime ore.
Allora, dopo il traffico invece vorrei andare all'IRES, che è importante, che riguarda le imprese. invece all'IRPEF, che riguarda sostanzialmente tutti quelli che fanno dichiarazione dei redditi, non hanno, anche chi ha il prelievo alla fonte, però a maggior ragione il resto. Una nota la devo dare sulla polemica di ieri, che sul aver cancellato le multe a chi non ha ancora pagato i 100 euro per non essersi vaccinato e rientrava nelle categorie previste, quindi over 50, forze dell'ordine, insegnanti e operatori sanitari. Io ho trovato sbagliatissimo quello che è successo ieri. Non me ne frega nulla che la Lega dica è un'opera di pacificazione. Pacificazione vuol dire per chi non hai rispettato la legge, che era un obbligo, e tra l'altro chi l'ha pagata la multa la prende in tasca, chi no, e adesso scordiamoci il passato. Non capisco veramente questa linea. Se c'era una legge, si rispetta la legge. Detto ciò, faccio notare che Forza Italia è molto contraria. Maurizio Gasparri ha detto: noi ritenemmo giusto multare chi in quel momento non ha contribuito a uno sforzo del paese, ma non stiamo discutendo dell'uso o meno dei vaccini, su cui il governo è favorevolissimo, e comunque la presa di distanza di Forza Italia c'è tutta. Detto ciò, adesso c'è il traffico, dicevo, e poi vorrei capire che cosa succede all'IRPEF, perché c'era l'ipotesi di ampliare da 30 a 35 mila euro il tetto del reddito da lavoro dipendente sotto la quale si può accedere alla flat tax per la parte di lavoro autonomo, e poi c'era l'ipotesi di tassazione agevolata al 5% per gli straordinari, degli infermieri e degli specializzandi, oltre all'esclusione del blocco del turnover per forze di polizia, enti locali, personale ATA e ricercatori. Dopo il traffico sentiremo da Gianni Trovati che cosa è successo.
Focus Economia.
In diretta, dunque, chi mi continua a scrivere sui vaccini, le multe, anche durante il nazismo bisognava rispettare le leggi. Senta, lei le ha fatto male qualcosa, non è più d'uno. Anche le SS rispettavano le leggi, ma lei vuole paragonare la dittatura nazista con quello che è una repubblica democratica italiana? Può piacere chi è o non piacere chi è al governo, ma che siamo una repubblica democratica ci sono pochi dubbi. C'era un governo fatto da partiti, non era arrivato dall'alto. Dopodiché, io ripeto, se il principio è che le leggi le rispetto quando sono d'accordo, andiamo alla giungla, va bene? Perché io posso non essere d'accordo di dover fermarmi al rosso se non ci sono macchine, allora tiro dritto, visto che appunto mi tocca parlare anche di cronaca. Ma che discorsi sono? È che quando non sa dove appendersi sento il rumore dello specchio, e che poi si rompe anche lo specchio, glielo dico. Nazismo, SS, non nazismo, ma vada. Che poi, se lei fosse vissuto in una vera dittatura, ma col cavolo che le davano la multa, vada a vedere cosa è successo in Cina durante il Covid. Dai, su. E che si arriva a dicembre un po' stanchi, questo lo capisco. Gianni Trovati, IRPEF, allora. Da 30 a 35 mila il tetto di reddito del lavoro dipendente sotto la quale si può accedere alla flat tax per la parte di lavoro autonomo, che capisco meno, e poi tassazione agevolata al 5% per gli straordinari, degli infermieri e degli specializzandi, e esclusione del blocco del turnover per le forze di polizia, enti locali, personali ATA e ricercatori.
Sì, allora partiamo dal dato che all'IRPEF di tutti non succede niente, nel senso che l'ambiziosissima ipotesi di girare le risorse del concordato a una nuova riduzione dell'aliquota IRPEF per tutti si scontrano con la realtà, nel senso che costa parecchio, troppo in più rispetto a quello che arriva dal concordato, e soprattutto dal concordato e dalle altre fonti di finanziamento devono arrivare coperture strutturali a un taglio IRPEF che non ci sono. Quindi il governo ha detto: vabbè, il nuovo taglio IRPEF, quello per il ceto medio, lo rinviamo, verrà fatto dopo il consolidamento dei conti. Quindi prima c'è da mettere a posto i conti pubblici e poi si potrà parlare di un taglio IRPEF. Linea che Giorgetti, ministro dell'economia, in verità aveva seguito fin dagli scorsi mesi, altri esponenti del governo sembravano più speranzosi, Giorgetti ha avuto ragione. Detto questo, quindi, non succedendo niente sull'IRPEF di tutti, si continua nella paziente opera di destrutturazione dell'IRPEF con pochi piccoli interventi. Allora, la flat tax dei lavoratori dipendenti è legata al fatto che i lavoratori dipendenti fino a un certo reddito possono aprire una partita IVA e sui redditi da partita IVA aggiuntivi a quelli da lavoro dipendente avere una flat tax. Questa soglia sale di poco, dai 30.000 euro attuali ai 35.000.
Cambia poco. Quindi tu puoi avere la flat tax solo se hai un tetto complessivo, non nella prima parte, ho capito bene.
Sul reddito aggiuntivo, esattamente. E solo sul reddito aggiuntivo il reddito da lavoro dipendente rimane. I lavoratori dipendenti l'IRPEF la pagano, quindi rimane tassato con le aliquote ordinarie, perché se non pagassero più l'IRPEF, neanche i lavoratori dipendenti rimarrebbero davvero in pochi a pagarla. L'altra cosa è una tassazione piatta del 5% sulle indennità specifiche degli infermieri e degli specializzandi, che in un'altra norma trovano anche un compenso di 500 euro al mese, se non mi ricordo male, che non è tanto ma è sempre più di niente. Questa qui è la norma parallela alla detassazione delle indennità dei medici, sostanzialmente è un modo anche lì indiretto, cioè per dare più soldi a medici e infermieri c'è una strada maestra, che è quella di dare più soldi a medici e infermieri in busta paga. Però questa strada maestra ha dei costi aggiuntivi, naturalmente, perché un pezzo viene mangiato da fisco e contributi. Di conseguenza, per ottenere apparentemente lo stesso risultato con minori costi per la finanza pubblica, si fa un'aliquota agevolata su delle voci della busta paga. Naturalmente anche questo, come dire, cozza con il principio della...
Scusa, Gianni, ti chiedo un'ultima cosa perché ho pochissimi secondi. Ma cosa vuol dire? Oggi è uscita un'agenzia, fonti del Ministero dell'Economia e Finanza, il nuovo taglio dell'IRPEF dopo il consolidamento dei conti. È un po' ermetico per me.
È un po' ermetico, ma è volontariamente ermetico, nel senso che non diamoci più una scadenza temporale sulle promesse di taglio IRPEF generalizzato, perché ne abbiamo già fatte tante di promesse e non tutte sono state mantenute, e quindi si vedrà. Vuol dire che se i conti miglioreranno, e miglioreranno molto rispetto al già ambizioso piano strutturale di bilancio e i saldi di finanza pubblica scritti lì, ci saranno gli spazi per ridurre l'IRPEF, altrimenti no. Ricordo che ridurre l'IRPEF, abbassare 2 punti l'aliquota del secondo scaglione, costa 2,5 miliardi all'anno. Alzare il secondo scaglione con aliquota ridotta da 50 a 60 mila euro costa 4 miliardi all'anno. Questo per dare i termini del
della difficoltà che ci sarà a procedere in questa direzione, anche perché ricordo, nel ringraziare Gianni Trovati, che adesso vedremo il gettito fiscale definitivo, però in questo momento c'è un problema nel rapporto deficit-PIL, perché il PIL è stimato allo 0,5% di crescita quest'anno, non più all'1% secondo l'ultima analisi. Poi potrebbe esserci un deficit più basso perché entrano più soldi nelle casse dello Stato, però al momento hai un denominatore che si è ridotto o che è previsto ridursi, e quindi aumenta poi il rapporto tra deficit e PIL. Grazie a Gianni Trovati. Tra poco parleremo anche di tutta la filiera della componentistica auto, di chi produce per l'auto, con il presidente dell'ANFI Roberto Bavassori. Prima però c'è il GR24.
Le sfide del mondo del lavoro sono tantissime:
occupazione, diritti, tasse,
ma anche parità di genere, innovazione tecnologica e inclusione.
Siamo Mauro Meazza
e Deborah Rosciani.
Che lavoro sarà? Tra Welfare e Intelligenza Artificiale è il podcast originale di Radio 24, in collaborazione con INAP, che vi porta a scoprire come sarà il mondo del lavoro
nel futuro. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Cosa è successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
Focus Economia.
18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dico a tutti quelli che mi stanno scrivendo, tassisti o Novax, che la puntata va avanti su altro. È inutile che qualcuno continui a dirmi: lei fa l'esempio, allora io decido di non passare col rosso, ma lì danneggio qualcuno. Anche chi non si vaccinava, abbia pazienza, se si ammalava in forma grave, andava a riempire, no, ma ci siamo dimenticati tutto, andava a riempire le terapie intensive, il tasso di occupazione delle terapie intensive, e danneggiava qualcun altro che magari per altri motivi aveva bisogno di una terapia intensiva. Ma che cavolo di discorso è? Comunque era una legge. Sui tassisti ho capito benissimo che mi scrivete servono maggiori corsie preferenziali, tutto vero, ma è anche vero che il rapporto tra taxi e abitanti ogni 1000 abitanti è quasi triplo a Barcellona e quasi doppio a Parigi rispetto a Milano e a Roma. Allora sono d'accordo, corsie preferenziali, ma più taxi ci sono, prima ti arrivano, perché tu puoi mettere tutte le corsie preferenziali, ma se poi taxi non ci sono perché ci sono troppe chiamate, che te ne fai? Poi una cosa non esclude l'altra. Vabbè. Allora, dati mondo dell'automotive, assemblea dell'ANFIA oggi, quindi il mondo della filiera automobilistica, 450 imprese associate, che dice due cose oggi. Attenzione, siamo come numero di auto vendute immatricolate, siamo 1.780.000 veicoli quest'anno, sono 350.000 in meno rispetto al 2019. E quindi siamo ben sotto i livelli del 2019. La Cina è l'unico posto in cui cresce l'Asia del 2% anno. L'anno scorso la Cina ha immatricolato oltre 30 milioni di veicoli, di cui 9 milioni elettrici. E poi la cosa più allarmante, che ti dà l'idea della filiera, perché noi, ripeto sempre, più o meno il 20% di un'auto tedesca è prodotto con componentistica italiana, dice l'ANFIA, se Volkswagen decidesse di ridurre la propria forza lavoro di 15.000 dipendenti, vi sarebbero 45.000 dipendenti che perderanno il lavoro nelle aziende fornitrici, il famoso indotto, di cui parte anche italiana. È una previsione molto fosca da parte del presidente Vavassori. La produzione europea, che fu di 18 milioni di veicoli nel 2019, non verrà mai recuperata e la sovracapacità produttiva è ormai strutturale. Presidente Roberto Vavassori, buonasera.
Buonasera a lei.
Insomma, non è proprio natalizio, è natalizia l'analisi che avete fatto. Ascoltiamo assieme però che cosa ha dichiarato oggi il ministro Urso alla vostra assemblea. Chiederemo a Stellantis di non chiudere gli stabilimenti e speriamo che il prossimo tavolo di Stellantis rappresenti una svolta.
Noi chiederemo che nessuno stabilimento in Italia sia chiuso e che Stellantis non licenzi i propri dipendenti. Noi chiederemo anche e sicuramente un rapporto diverso con la filiera della componentistica e con l'indotto. Possa quel tavolo e le sue conclusioni segnare una svolta nel rapporto di Stellantis con l'Italia e in generale nella politica industriale nel settore delle auto. Io credo che sia importante, anzi che sia assolutamente necessario, procedere di pari passo nel definire la nuova politica industriale europea e nel definire la nostra politica industriale.
Professore, da dove partiamo? Perché poi oggi c'è anche Handelsblatt, il quotidiano economico finanziario tedesco, che ipotizza che Volkswagen potrebbe spostare in Messico, a Puebla, la produzione della Golf, oltre che un danno per la produzione, è anche la macchina più iconica del gruppo e forse più iconica del mondo. Quanta responsabilità c'è in una transizione verso l'elettrico che ha bloccato di fatto la produzione perché i consumatori non la comprano, la comprano poco, la comprano meno del previsto?
Stamattina abbiamo reso molto chiaramente il quadro, che è costituito da quattro tessere ben individuate. Il mercato, in questo momento in un calo di mercato che è ciclico, noi non siamo timorosi di cali di mercato perché il nostro mercato è altalenante negli anni, in questo momento però questo calo di mercato arriva in una situazione continentale che sta mostrando che dal Covid in avanti non torneremo ai livelli di vendite previste, quindi dobbiamo certamente riadattare la capacità produttiva europea in modo da soddisfare la domanda e non essere invece non competitivi con gli stabilimenti mezzi vuoti, sia di fornitori che di costruttori di auto. Non è una bella notizia certamente, però è bene prendere atto della realtà, perché più teniamo gli stabilimenti in questo modo e meno siamo competitivi verso, abbiamo detto oggi, il terzo elemento, il gigante cinese, che in soli 4 anni è passato da 1 a 5 milioni di veicoli esportati, tagliando completamente l'erba di quelle che erano le praterie dei costruttori europei che prima esportavano nei paesi oggi occupati dalla Cina. Insieme a questo, in Cina stessa i clienti utilizzano molti più veicoli cinesi che non europei importati. Ecco, la somma di queste cose ci dice che o impostiamo nel giro di pochissimo tempo, i famosi primi 100 giorni della Commissione, un piano europeo di salvataggio del settore automotive, o nel giro di 2 anni abbiamo perso questo settore definitivamente in Europa. Perché quando Volkswagen chiude un impianto non lo riapre certamente, quando un fornitore di Volkswagen chiude un impianto in Europa certamente non lo riaprirà. Ecco, siamo in questa situazione e quindi rispetto alla regolamentazione che evocava lei dell'elettrico c'è ben altro, ed è il tema che vogliamo sottoporre ai diversi commissari europei insieme al rapporto Draghi, perché il rapporto Draghi dice esattamente cosa occorre fare per l'automotive, per i trasporti, e da questo discende il non paper specifico del governo italiano che in Europa stiamo cercando di far diventare il documento principe per riformare la regolamentazione. Ma ripeto, riformare la regolamentazione ad oggi non basta più in Europa. Se poi parliamo dell'Italia, allora aggiungiamo altri problemi, perché noi ovviamente abbiamo una specificità che altre...
Che è la crisi Stellantis, immagino. Quindi
No, il fatto che abbiamo un unico costruttore di volume, per cui dobbiamo solo chiamare Stellantis per nome, ma perché è l'unico costruttore. In Francia ne hanno 3, in Spagna ne hanno 4, in Ungheria ne hanno 4. E noi purtroppo dobbiamo solo chiamare la stellona.
Allora le volevo fare girare con domande agli ascoltatori, però se ho ben capito voi dite c'è un mercato in calo, questo però può essere ciclico, ma adesso siamo nel ciclo del mercato in calo, a cui si somma, mi dica se ho capito bene, come secondo elemento questo approccio ideologico al 2035 che ha impallato l'industria sull'elettrico, a cui si somma, terzo elemento, la Cina che nel frattempo, oltre che vendere, o meglio, ha portato da 1 a 5 milioni l'export delle sue autovetture e quindi sta distruggendo anche, diciamo, la produzione europea, e in aggiunta sempre la Cina compra molte meno auto a partire dalle Volkswagen e compra molte più auto cinesi. Ho capito bene? Sono questi 4 elementi?
Corretto.
Ecco, poi c'è l'Italia, si becca anche il quinto, perché le dice noi tra l'altro siamo un paese che ha un unico produttore e quindi siamo obbligati a invocare Stellantis perché non abbiamo altri produttori. Le giro 2 domande. La prima, mi dicono molti ascoltatori, guardate che i prezzi sono troppo alti, moltissimi mi scrivono non ce la facciamo più acquistare, quindi c'è un tema anche di potere d'acquisto. Però perché la moda ha riconosciuto che ha tirato un po' troppi prezzi su alcuni capi, prego.
Allora, noi abbiamo, basta scorrere i listini di qualunque giornale specializzato, noi abbiamo almeno 5 auto più economiche della Panda. Vuol dire che abbiamo auto che possono essere acquistate con gli ultimi incentivi di 2.000 euro residuali del governo a poco più di 10.000 euro, le famose auto a 10.000 euro. Partono da 12.500, poi arrivano a 14, sono 5 modelli ben individuati, si trovano su internet prima della Panda. Però se in Italia andiamo a vedere quali sono i modelli più venduti, ogni mese Anfia lo pubblica, si va a scoprire per esempio che di una vettura giapponese che è ben venduta, una full hybrid, di questa vettura viene venduto molto di più la versione SUV, che costa 8-9 mila euro in più rispetto alla versione base, rispetto a quella che invece finisce in fondo alla classifica delle 10 auto più vendute. Significa che quando noi diciamo che il costo medio dell'auto venduta in Italia è diventato di 29 mila euro, non significa che è la media di quello che posso comprare, è la media di quello che scelgo. E quindi dobbiamo stare attenti, perché altrimenti prendiamo un pochino lucciole per lanterne. Auto economiche esistono, punto. Esistono anche nell'usato, Euro 6, e sono macchine degnissime. Non dobbiamo confondere con quello che poi però i consumatori intendono acquistare. Ripeto, un SUV piccolino che costa 9.000 euro in più rispetto alla versione base e che vende molto di più rispetto alla stessa versione base.
Punto. Ultima domanda, lei aveva anticipato qualche mese fa che il 15% dei vostri associati, se ricordo bene il 20% dei vostri associati fosse interessato, stesse valutando di cambiare settore, perché un altro tema è se voi ritenete che non si tornerà più alla vendita del pre-Covid del 2019, per tutti i fattori che lei ha elencato. Noi dobbiamo tenere chiaramente il più possibile il settore, però anche dire, fare l'operazione di realismo, a qualcuno può iniziare a spostarsi in altri settori. Molto si è parlato delle vicinanze con l'aerospazio difesa, prego.
Sì, noi stessi come Anfia stiamo organizzando dei percorsi di accompagnamento delle nostre aziende che possono, per tecnologia, per mentalità, andare verso filiere diverse, dalle attrezzature per il medicale all'aerospazio. Chiaramente ci sono belle differenze tra fornire l'aerospazio, dove sono pochissimi volumi con pochissime piattaforme che passano una volta ogni 15-20 anni, rispetto a fornire decine di modelli per centinaia di migliaia di pezzi ogni anno. Però si fa di necessità virtù, quindi noi stiamo accompagnando, abbiamo organizzato un convegno qualche mese fa con 160 associati e è stato uno dei convegni più partecipati da parte delle nostre imprese. Quindi sì, stiamo andando anche in quella direzione, però non vogliamo consegnare il settore europeo e italiano dell'auto ad altre regioni del mondo, perché tenere questo ci serve per fare l'ulteriore salto, che è poi quello che ci manca rispetto a Stati Uniti e Cina, che è il tech, perché senza un'industria di base difficilmente possiamo trovare poi finanziamenti, forze e fondi.
C'è un conto ridimensionare il settore, alla luce dei nuovi volumi, altra cosa è perdere un settore che sta diventando sempre più un settore non di motorizzazione basta, ma di piattaforma tecnologica. Senta, mi dai una battuta, perché poi devo andare al prossimo tema. Molti dicono, guardi che va bene, verranno comprate anche le auto più di fascia alta rispetto a quelli dello stesso modello di fascia bassa, però i 350.000 che mancano all'appello è gente che ha rinunciato a comprarla, perché comunque il prezzo è salito. Prego.
Allora, non abbiamo tempo in 40 secondi, però attenzione che non abbiamo discusso di un tema che sono i regolatori delle città, i sindaci. Abbiamo oggi in Europa un'alleanza di 150 città che intendono diventare carbon neutral dal 2030, massimo 2035, che hanno come mandato di ridurre il numero di veicoli che possono accedere ai confini di queste città. Quindi in città come Milano, Roma, Bologna e Torino stiamo già perdendo numero di targhe rispetto agli anni precedenti. Quindi c'è anche questo di fenomeno che si sovrappone. Diventa sempre più difficile, in effetti, in una città dove non hai garage, dove non hai tante attrezzature, poter mantenere una vettura che comunque, per piccola che sia, costa 6-7 mila euro all'anno di sola gestione e ammortamento e viene utilizzata sì e no per il 5-7% del
tempo. Sì, io penso che poi ci sia un punto di sintesi anche tra quello che lamentano molti ascoltatori, che per carità viene disincentivato l'uso dell'auto, le auto costano di più, le elettriche non parliamo così, però attenzione, c'è anche un punto di potere d'acquisto. Cosa voglio dire? Che se tu con l'inflazione che abbiamo avuto, con le bollette che abbiamo avuto, con i mutui che raccontavo prima come sono saliti, hai perso, e lo hai perso, perché noi sappiamo che a seconda del periodo di riferimento siamo un 7% di potere d'acquisto sotto il 2019 un 10% nei 10 anni precedenti, hai perso potere d'acquisto, magari l'auto non è aumentata tanto di prezzo, ma se tu appartieni a una fascia, diciamo, medio-bassa e hai perso potere d'acquisto, non te la puoi permettere perché questo si è eroso per pagare altre spese indifferibili, bolletta, alimentare e mutuo, che vengono prima, mi dispiace dirlo, dell'auto. In questo senso potrebbero tenersi le due cose, cioè lei che dice guardate che non vediamo però una pressione solo sui modelli più economici, e dall'altra parte gli ascoltatori che dicono però costano troppo per il potere d'acquisto che ho io. Grazie al presidente dell'Anfi Vavassori, andiamo sul traffico un po' in ritardo.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Dunque, pubblicata la congiuntura, la fotografia flash, la congiuntura flash del Centro Studi Confindustria, resta elevata incertezza sul PIL italiano nel quarto trimestre dopo lo stop, la variazione zero del terzo trimestre, fiducia è bassa, industria in crisi, 21 mesi consecutivi di calo della produzione industriale del fatturato, export debole. Gli unici fattori che potrebbero dare una mano, trend di crescita per turismo e servizi, proseguimento del calo dei tassi e inflazione ridotta, quindi un recupero un po' del potere d'acquisto e attuazione del PNRR. Il direttore del Centro Studi Alessandro Fontana, buonasera.
Buonasera.
Mi dà anche la vostra previsione a sto punto sul PIL a fine anno?
Ma siamo intorno a numeri 0,06 più o meno, siamo su quello, su quei numeri lì, 0,6, 0,5. Tra 0,5 e 0,7 è molto più probabile 0,6.
Sì, che ben meno, del 40% in meno rispetto all'1% stimato dal governo in manovra, è quello che magari ci si attendeva a inizio anno. Che cos'è che ha contribuito meno e come vi attendete il quarto trimestre?
Allora, quello che ha contribuito meno, diciamo che l'industria ci aspettava pian pianino da un certo punto, se non altro si fosse attirato il calo e si appiattisse e più o meno pian pianino cominciasse a recuperare. Ma abbiamo un'industria che direi che è assolutamente in crisi. Poi, ecco, diciamo i 21 trimestri nella congiuntura flash, diciamo 21 trimestri, ma insomma i numeri sono abbastanza importanti. E tra l'altro questo calo da un lato ha una componente congiunturale, perché sicuramente abbiamo un momento, diciamo, tanto abbiamo una preferenza da parte delle famiglie e dei consumatori sui servizi piuttosto che sui beni, e poi abbiamo anche un po' di debolezza dell'area euro, però certo che diciamo che non vediamo adesso bene quali potranno essere, quale sarà il futuro, anche perché abbiamo alcune cose, alcuni elementi che non sono affatto congiunturali, come la crisi della Germania, la crisi dell'auto, la crisi del tessile, quindi diciamo siamo in un momento un po' complicato, quindi questo sicuramente. Poi l'altro è la permanenza di tassi comunque ancora elevati e non aiuta gli investimenti. Abbiamo visto per la prima volta un trimestre con investimenti negativi e non lo vedevamo dal secondo trimestre 2020, quando stavamo in lockdown. Questo rileva abbastanza.
Sì, anche perché molti imprenditori però aspettavano un'industria 5.0 e su Urso ha promesso oggi al convegno del Sole 24 Ore che verrà messo mano, ma non si riesce a utilizzare, sono 4 miliardi e 6, utilizzati 130 milioni, troppo complicato, transizione 5.0, e molti imprenditori avevano aspettato a investire proprio in attesa che partisse la legge, che è arrivata tardi e scritta anche male. Il quarto trimestre, direttore Fontana.
Sul quarto al momento non abbiamo segnali particolarmente positivi. Una cosa buona c'è che sono ripartiti i consumi nel terzo, però tradizionalmente sono ormai 3-4 anni che abbiamo quasi sempre un quarto trimestre negativo sui consumi, quindi questo è un po' l'elemento. Per il resto gli investimenti continueranno a non andar bene, e anche sull'export con l'Europa molto debole difficilmente risalirà, quindi diciamo abbiamo anche quello darà un contributo favorevole perché l'import sta calando più dell'export, però insomma io non mi aspetterei un gran numero, siamo intorno a quello al valore del terzo trimestre,
diciamo che la buona notizia sono gli stranieri che arrivano in Italia, più 7% la spesa a settembre, sì. E avete dedicato anche un focus proprio al turismo, poi vi torneremo. Comunque la spesa è passata a 110 miliardi nel 2024 dei 108 nel 2023, quindi insomma anche perché con gli 100 miliardi di spesa se ne generano 255 di miliardi in termini di PIL. Grazie al direttore del Centro Studi Confindustria Alessandro Fontana, è veramente tutto per questa puntata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.